La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 4 minuti, siete su Controradio, siete in Newsline, di nuovo buongiorno da Chiara Brilli in studio con voi questo venerdì 10 maggio e dall'altra parte del telefono, come si diceva un tempo, Giorgio Bartolini dall'AMMA quest'oggi, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, un saluto a tutti.
Allora, bel tempo e come e quanto si manterrà anche nel fine settimana?
Sì, allora, per oggi condizioni cielo sereno, poco nuvoloso, tempo stabile, soleggiato anche nel fine settimana, le temperature oggi pressoché stazionarie, valori massimi intorno a 25 gradi sulle zone interne di pianura, tra domani e dopodomani salgono un po' le temperature massime, potremo raggiungere anche 26-27 gradi. Nella giornata di domani solo qualche nuvola pomeridiana in Appennino, comunque sui rilievi occidentali. Venti ancora di grecale sia oggi che domani. Domani saranno deboli, oggi nel pomeriggio saranno fino a localmente moderati, i mari generalmente poco mossi. Quindi ci aspettano tre giornate di tempo stabile e soleggiato e temperature in lento aumento.
Giusto uno sguardo per la prossima settimana per capire un attimo.
Sì, allora sembra che al momento una perturbazione possa interessare la nostra regione, ma sembra le zone settentrionali tra martedì e mercoledì, poi la situazione sembra tendere un po' a migliorare, ma è comunque una previsione incerta, per cui basta poco per far sì che questa perturbazione interessi invece solo il nord Italia e nemmeno le zone settentrionali della Toscana.
Quindi per maggiori informazioni ci risentiamo lunedì, grazie a Bartolini, grazie all'AMMA, breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con voi.
Aperte le iscrizioni ai corsi di istruzione e formazione professionale in partenza a settembre. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, la Regione Toscana promuove percorsi triennali gratuiti per giovani con meno di 18 anni. Lezioni in aula, laboratori, stage in azienda per ottenere una qualifica professionale ed entrare subito nel mondo del lavoro. Grafica, commercio, ristorazione, benessere e molto altro. Scopri di più su regione.toscana.it/formazione. Iniziativa nell'ambito del progetto Giovani Sì.
Chet, we remember you. Lunedì 13 maggio il Teatro del Giglio di Lucca dedica un'intera giornata al ricordo del leggendario Chet Baker. Alle 15.30 tavola rotonda e mostra fotografica. Alle 21 concerto tributo con maestri del jazz internazionale. Giovanni Tommaso, Enrico Rava, Rita Marcotulli e Roberto Gatto. Info e i biglietti teatrodelgiglio.it. Sempre sia rodato. 20 prove aperte al chiuso e viceversa. Al Teatro Corsini di Barberino di Mugello, Alessandro Bergonzoni porta in scena Sempre sia rodato. 20 prove aperte al chiuso e viceversa. Artista, attore e autore. Bergonzoni sperimenta un nuovo progetto teatrale per un finale di stagione da non perdere. Sempre sia rodato. Mercoledì 29, giovedì 30 maggio alle 21 al Teatro Corsini di Barberino. Info e prenotazioni teatrocorsini@gmail.com e 055 84 1237. Biglietti in vendita su Ticket One. L'Odio, film cult del 95 in bianco e nero di Mathieu Kassovitz, premio miglior regia a Cannes. Dall'11 al 16 maggio torna sul grande schermo alla compagnia in versione restaurata in 4K in lingua originale sottotitolato. Il film che per primo ha raccontato le banlieue parigine tra povertà, ghettizzazione e scontri con le forze dell'ordine. Ispirato alla reale uccisione di un ragazzo da parte della polizia parigina, L'Odio è ancora oggi un film manifesto sul disagio e la violenza nelle periferie del mondo. Info cinemalacompagnia.it.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo, spettacoli e performance fino a maggio. Info biglietteria@virgiliosiani.it. Venerdì 10, Tyranny of the Present, in scena dopo 40 anni il mitico gruppo O, Alessandro Certini, Katie Duck, Virgilio Sieni, Charlotte Zerbei. Tra contat e improvvisazione, il suono, la voce e il movimento in un gioco di fiducia e sfida senza tempo. Momax, internet al massimo.
Momax nasce in Toscana per fornire internet veloce su tutto il territorio.
Con la fibra ottica di ultima generazione ed una speciale rete wireless, Momax è l'operatore che stavi aspettando. Scopri se la tua zona è coperta da Momax.
Comunica e condividi senza limiti. Clicca su momax.it e naviga al massimo.
Contro Radio.
Dieci minuti, leggiamo un po' di notizie dai giornali di oggi e dal nostro sito controradio.it, notizie che riguardano la cronaca ma anche la politica. Partiamo da Cheu, caccia agli altri siti inquinati dai rifiuti. 60 aree sotto esame, apre la Repubblica, nuovo filone di indagine sugli stoccaggi illegali delle ceneri di risulta dei fanghi conciari, mentre oggi si apre l'udienza preliminare dopo la prima inchiesta. Di spalla invece una notizia che ritroviamo su tutti i canali di oggi: mercato di San Lorenzo a Firenze, lavoro nero tra i banchi, sospese 15 attività, per riaprire dovranno regolarizzare personale che è tutto composto da extracomunitari. L'apertura è dedicata a questo sul Corriere. Lavoro nero, blitz a San Lorenzo, sospese 15 attività, 14 lavoratori irregolari, commercianti tra i banchi, c'è stato il fuggi-fuggi. Blitz all'alba degli ispettori del lavoro al mercato, 15 attività sono state sospese appunto per lavoro nero. L'assessore albanese dice non ci possono essere sacche di illegalità. E poi di taglio alto la politica, lo anticipavamo: niente alleanza PD 5 Stelle al primo turno, i grillini correranno da soli con Masi. La sfida è quella per Palazzo Vecchio, le amministrative fiorentine, ma sul fronte della corsa elettorale per Palazzo Vecchio ieri i candidati si sono incontrati al Puccini con dei giovani liceali, Schmidt e Funaro dai liceali, dalla Nazione di Firenze. In realtà non c'erano solo loro. Europee, la sfida di Mazzeo, Bruxelles è il nostro futuro. Rispetto all'incontro al Puccini con i ragazzi e le ragazze del Castelnuovo, un confronto con gli studenti riuniti in assemblea, l'iniziativa è stata organizzata a porte chiuse al Teatro Puccini, ha visto salire sul palco alcuni dei candidati che hanno risposto alle domande dei liceali su temi come mobilità, sicurezza, ambiente, grandi opere, chieste dai ragazzi anche opinioni su politici locali e nazionali. Sentiamo dunque l'esito di questo confronto, di questa sorta di intervista, diciamo, dal pubblico ai candidati, nelle voci dei giovani e delle giovani raccolte per noi da Domenico Guarino.
Allora, com'è andata?
Bene, interessante sì.
Qual è la cosa che ti ha interessato di più?
Lo Zini, quello che sapeva parlare meglio di tutti, mi sono piaciute le idee, insomma, in generale.
Quale idea ti ha colpito in particolare?
Quella dello stadio, della tranvia e della sicurezza nelle fascine.
Te invece?
Io?
Okay.
No, secondo me c'è da fare tantissimi complimenti ai rappresentanti, perché hanno prestato un servizio che nessun'altra scuola aveva mai prestato, e quindi secondo me è tanto di cappello a tutti quanti.
Ma dal punto di vista degli argomenti cosa ti ha interessato in particolar modo?
Il tema della sicurezza è stato centrale, che è una cosa che secondo me è molto importante, soprattutto in questi ultimi tempi. In realtà sicurezza da entrambe le parti, sia ai ragazzi sia anche, come diceva, non mi ricordo se forse a Funaro, la sicurezza nei confronti di chi anche deve essere aiutato. Quindi mi ricordo il passaggio che è stato fatto sulla droga, quindi sia su punizioni severe per chi spaccia, ma soprattutto piani di recupero per chi consuma droghe pesanti.
Cosa ti ha colpito del dibattito?
No, semplicemente che i candidati comunque hanno cercato, almeno mi è sembrato, di parlare in modo aperto comunque, e di magari un attimo accantonare quello che sono i loro partiti politici e rispondere soltanto ai nostri interessi e a quello che può veramente interessare.
Qual è il tema che ti ha colpito di più?
A me principalmente come ragazza in realtà la sicurezza, ma anche la viabilità, perché stando vicino al centro o comunque lì ai viali con la tranvia sta iniziando ad essere un po' problematico.
Sono stati convincenti nelle risposte?
Sì, abbastanza. Poi io sono abbastanza aperta, cioè ascolto sempre un po' tutti i partiti.
Ma tutti i fidi dei politici, perché dicono che i giovani dei politici non si fidano.
Non lo so, comunque io sono in terza, quindi sono tra i più giovani, diciamo, di questa assemblea, e ancora dal voto sono relativamente veramente lontana, quindi io ho ancora un po' di tempo per farmi veramente un'idea. Esatto.
Grazie. Tuo nome?
Martina.
Che impressione avete avuto?
Vabbè, interessante. Sì, però vabbè.
Ma che argomento ti ha interessato in particolar modo?
Boh, vedere come, ma anche a pelle, vedere un po' come parlavano, se il modo in cui parlavano e gli argomenti che decidevano di affrontare.
Si dice che i ragazzi non hanno molto fiducia dei politici. L'hanno conquistata la fiducia, secondo te, alcuni, oggi?
Sì. Alcuni sì. Beh, è stato interessante vedere le diverse prospettive.
Qual è l'argomento che ti ha interessato di più?
Ma sicuramente, cioè, la questione femminile è importante, tutto il tema della sicurezza, cioè anche vedere le candidate femminili soprattutto si sono concentrate anche.
Secondo te hanno risposto alle domande che gli avete fatto o hanno svicolato come spesso fanno i politici?
No, mi sembra hanno risposto abbastanza.
Sì, devo essere sincero, ho trovato tutto molto interessante nelle prime ore di, appunto, di assemblea.
Che classe fai, scusa?
Quinta.
Ok, quindi sei. Sì. Andrai a votare tu, sì. Ancora no?
No, sì, sì, sì. E ho trovato molto interessante all'inizio, poi devo essere sincero, il fatto che ci fossero poche domande ad persona, ma fossero spesso molto si ripetessero molto sempre le stesse domande, può essere sicuramente utile per creare per facilitare il confronto tra i vari candidati, però allo stesso tempo a lungo andare in un'assemblea che dura comunque 4 ore rischia di diventare un po' pesante, forse più che altro nelle ultime battute.
Qual è il tema che ti ha colpito di più? Non il candidato, perché siamo in par condicio, ma il tema?
Sicuramente la questione dell'ambiente, la questione dell'ambiente, però anche in realtà la sicurezza, perché effettivamente ci sono delle zone proprio di Firenze che arriva, cioè, in certe ore della sera e neanche troppo notturne, proprio della sera, non sono a volte impraticabili, spesso poco sicure, è un tema su cui bisognerebbe battersi parecchio.
La sicurezza anche tra i giovani, perlomeno quelli intervistati all'uscita del Puccini dopo il confronto con i candidati per la corsa sindaco di Firenze, al centro anche delle loro preoccupazioni, dei loro interessi, giovani e politica, al centro anche di Gen Z quest'oggi. Ben trovato Leonardo Margarito.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, quale migliore occasione oggi per parlare di giovani e politica da un punto di vista anche di concomitanza rispetto a questo evento pubblico politico che c'è stato ieri, importante perché ha coinvolto i giovani, lo abbiamo sentito, e poi perché siamo arrivati al punto della formalizzazione e deposizione delle liste, quindi
grazie a Dio,
i dadi in qualche modo si fermano,
sì,
per poi darci modo di cristallizzare e commentare la situazione definitiva corsa.
Sì, soprattutto qui spuntano candidati come funghi, anche se non siamo in tempi di funghi, però è stato bello anche ascoltare queste voci di ragazzi e delle ragazze che hanno partecipato a questa assemblea, perché devo dire c'è stato un interesse anche parecchio attivo, fuori dalla quella retorica che spesso si dice che ai ragazzi non gli interessa niente della politica.
È vero, e tra gli stereotipi che affronteremo c'è anche questo. Oggi vogliamo parlare di partecipazione giovanile dentro i partiti. A che livello siamo? Qual è lo stato, termometro di tutto questo? L'esercizio di voto e dunque anche l'astensionismo che riguarda i giovani. Quanto contano, quanto contate, soprattutto quanto volete contare o vi fanno contare? Ecco, c'è questa problematica che affronteremo, e dobbiamo anche svelare retroscena. Il nostro Gen Z è stato, a alcuni non piace la parola e lo comprendiamo, però qui la utilizziamo a ragione, è stato attenzionato in questa campagna elettorale, strattonato per poter entrare in una lista o nell'altra, ma ha desistito, ha resistito, e soprattutto tutto questo, Leonardo, deriva da una valutazione anche un po' disincantata, dobbiamo dire, amara, che tu fai della politica oggi.
Sì, è vero quello che dici, e sicuramente non è stato facile resistere a queste avance, se così le vogliamo definire, che da una parte sicuramente fanno piacere perché evidentemente c'era un'attenzione, dall'altra parte è vero che però quando uno, tra virgolette, no, è abituato ma allo stesso tempo è inserito all'interno di un contesto dove cerca di analizzare la realtà, di portare le proprie idee, di far avanzare le proprie opinioni, si accorge anche di quello che è il bello e il brutto, no, della politica. Io ho cercato di resistere, o meglio, ho anche, come dire, fatto una valutazione personale relativamente all'idea che ho della politica oggi, che purtroppo non è idilliaca, ecco, da questo punto di vista, e quindi ho detto perché devo scendere in campo se poi in questo campo io non mi sento a casa mia? Perché io mi immagino una persona, voglio dire, quando si butta, no, fa una scommessa su se stesso, si lancia in un'esperienza nuova, deve anche farlo consapevole e contento di fare quell'esperienza, non va fatta soltanto perché è ganzo o perché è bello.
Ma è una casa di cui hai sfiducia, come diceva Domenico Guarino nelle interviste sollecitando i ragazzi, o è una casa dalle mura fragili, è una casa di cui non senti l'accoglienza, l'inclusione? Che caratteristiche?
No, io ho una casa di cui ho sfiducia. Sì, sono d'accordo con Domenico Guarino, cioè io ho sfiducia in quella casa. Non è tanto la mancanza di accoglienza o l'idea che si possa aprire uno spazio, perché poi alla fine se uno è bravo lo spazio
perché
si apre.
Perché questa sfiducia, Leonardo?
Ma ho sfiducia perché purtroppo, diciamo, nella mia brevissima esperienza e soprattutto per quello che ho vissuto, tante promesse non mantenute, tanti discorsi e poca concretezza, e quindi quando te poi all'età di 20 anni, io sono, insomma, ho 22 anni, cominciano le prime disillusioni, no? Soprattutto da un mondo in cui purtroppo, e lo dico con forza, purtroppo i ragazzi non hanno fiducia a prescindere, ecco che lì, insomma, uno comincia a stridere, no? E a dire, ma forse è vero quello che si dice sui politici e sulla politica.
Quando tu dici promesse non mantenute, non si può pensare, no, impegni, prospettive, poltrone, situazioni. In realtà le promesse o le richieste che voi fate sono ben altre in termini di risposte, poi.
Sì, esatto. E poi soprattutto non è quello che voglio dire, no? E lo dico anche facendo un grande in bocca al lupo ai Gen Z presenti in questa campagna elettorale.
Poi mi darai una tua valutazione.
Sì, però ecco, già per dirti che sicuramente essere candidati a 20 anni solamente perché si fa comodo a qualcun altro o a qualcosa, ancora peggio, secondo me è sbagliato. Cioè io credo che ci sono tanti ragazzi e tante ragazze con tantissime qualità che però non vengono attenzionati perché fanno valere quelle qualità, perché fanno valere la loro opinione, sono persone libere che non hanno peli sulla lingua, e quando diciamo le liste politiche, i personaggi che ne fanno parte o chi decide poi chi si candida o meno, e anche su questo si potrebbe aprire un bel dibattito, è chiaro che poi quei ragazzi che sono liberi e che si sentono liberi, perché purtroppo questo è il vero tema, che quando uno si candida non è più libero. Allora io non potevo e non volevo, come spero abbiano fatto tanti altri e hanno fatto, tra parentesi, sacrificare quella libertà, perché è proprio quella libertà.
La famosa frase, però, le cose si cambiano dall'interno.
No, non è vero, assolutamente. Una grandissima bischerata, per non posso dire altro, perché
già
siamo
così, me la
sì, è una bischerata
relevi
fotonica, te la dico proprio in sanfredianino stretto, perché il non è vero, non è vero, io ti assicuro, e chi mi conosce da tempo, chi mi segue da tempo, sa che io, e l'abbiamo fatto anche insieme su tante cose, io ho proposto e lavorato da fuori su tantissimi temi e alcune cose abbiamo ottenuto tantissimi risultati. Non ultima, io cito sempre questa, ti ricordi la petizione che partì da qui per gli Uffizi?
Sì.
È scaturita in una mozione in consiglio regionale, che ora ovviamente è cambiato il direttore e ci auguriamo venga discussa. E quindi, insomma,
Uffizi gratuiti per gli studenti universitari.
Cioè, e ti ho fatto questo esempio come tantissimi altri, per dirti che non è vero che le cose si abbiano solo dall'interno, anzi è molto più vero il fatto che partano da fuori.
Allora, poi riprenderemo questa riflessione, do però qualche numero. Dei 358 milioni di europei che tra il 6 e il 9 giugno saranno chiamati alle urne per il Parlamento di Bruxelles, almeno 20,9 milioni sono i giovani che per la prima volta potranno esprimere la propria preferenza rispetto alla composizione, e per l'Italia si tratta di 2,7 milioni di ragazze e ragazzi diventati maggiorenni nell'ultimo quinquennio, e risulterebbe che c'è una prospettiva di fiducia maggiore rispetto all'istituzione europea. Siete più pro Europa in termini di esercizio del diritto di voto rispetto che invece alle prossime amministrative o comunque rispetto alle pregresse politiche.
Sì, sicuramente c'è una maggiore presenza di ragazzi, questo sarà importante. Io mi auguro, soprattutto perché gli ultimi dati ci hanno detto che tra i giovani molti non sono andati a votare già alle politiche, e io mi auguro che a questo giro, sia alle europee ma anche alle comunali, ci sia una buona affluenza da parte dei ragazzi, perché insomma l'esercizio di voto è l'unico elemento, no? Io ho avuto il piacere di fare diritto costituzionale al primo anno di università, e c'era un professore che ha detto una frase bellissima, no? Ha detto: l'esercizio di voto è l'elemento di democrazia più importante che un cittadino comune, che sia esso un ricco, un povero, una persona importante o meno importante, ha a disposizione per dire la sua. Quella matita e quella scheda sono un qualcosa di straordinario. Io, quando me l'ha detto, effettivamente poi quando sono tornato a casa ci ho riflettuto ed è vero, e quindi ecco, lo dico ai ragazzi, alle ragazze: andate a votare, indipendentemente appunto dalla delusione, che è legittima, e dalle idee legittime, però andate a votare perché è importante, perché non possiamo poi da un certo punto di vista lamentarci se a volte poi le cose non cambiano, perché se non incidiamo noi per primo votando, purtroppo poi non possiamo più farlo.
È il patrimonio che non possiamo disperdere, che ci viene dalla lotta di liberazione, peraltro di coetanei che alla tua età e anche più giovani hanno lottato per garantirci tutto questo. Alienazione dalle istituzioni, percepite come inefficaci per rispondere alle vostre esigenze, un calo di rappresentatività anche all'interno del Parlamento con il taglio dei parlamentari. In realtà chi ci ha rimesso di più sono stati gli under 35, con un drastico calo dei giovani eletti che tra il 2018 e il 2022 subito un decremento dell'80%, quindi già un Parlamento vecchio, ancora più invecchiato. Ma torniamo a un concetto base sul quale ci fermiamo anche nel ragionamento, invitandovi a scrivere al 342 8104 111. Non solo non contate, no? Appunto, lo abbiamo visto in termini di rappresentatività, ma quando, e mi correggerai se sbaglio, vi vogliono coinvolgere, vi vogliono coinvolgere per non contare, cioè c'è il giovane, ma il giovane con quello stereotipo del giovane che giovanilizza l'immagine della situazione politica, ma poi decidiamo noi.
Sì, soprattutto, ecco, questo lo dico, ma tanto so che qualcuno mi criticherà, molti l'hanno già fatto, e credo che l'atteggiamento degli adulti nei confronti dei giovani sia sbagliato, e lo dico senza mezzi termini, nel senso, quando si crede che criticare i ragazzi a prescindere solo perché sono ragazzi o perché possono sbagliare sia l'atteggiamento corretto, si sta andando su una strada sbagliata, e questo succede tanto nella vita normale quanto nella politica. La politica purtroppo è un mondo ancora troppo chiuso ai giovani, e questo è inutile che poi le persone dicano che non è così, è così. Cioè, io ve lo dico, io amo la politica, è una cosa che mi piace, ognuno ha le sue malattie, io ho questa, però vi posso assicurare che non è aperto come sembra, quindi non si stia a dire che i ragazzi non si buttano, non c'hanno voglia, c'hanno paura di buttare, non è vero. Io penso che ci siano tantissimi giovani, ripeto e ribadisco, molto in gamba, però a volte non trovano lo spazio perché diventano i candidati di, diventano, diciamo, l'elemento per dire portano voti perché sono giovani, fanno comodo, ma poi finisce lì. Quante volte abbiamo sentito in campagna elettorale dobbiamo pensare ai giovani? Faccio questa domanda a chi ci sta ascoltando. Io penso, io ho 22 anni, la sento da 22 anni, però probabilmente sarà così da sempre. Poi di pensare ai giovani però non si vede, no? Perché poi ieri abbiamo sentito le voci anche dei ragazzi, insomma, dal Castelnuovo, si parla di temi che sono ormai attenzionati da mesi e anni, no? La sicurezza, la gestione delle divertimenti, però le soluzioni non ci sono, quindi significa che i ragazzi si ascoltano forse, ma dall'altra parte non si trovano soluzioni, quindi contare noi non si conta, perché se si contasse a quest'ora si farebbe qualcosa in più, no?
Bravo Margherito, mi sento più in sintonia con lui che con i miei coetanei e cinquantenni.
No, questo mi fa piacere, perché evidentemente c'è una parte di adulti importante, spero sia la maggioranza. Ora qualcuno dirà: questa se la tira. No, non me la tiro, però dico che purtroppo ci sono tantissimi adulti che non la pensano come questa ascoltatrice, che ringrazio, e mi fa piacere che comunque ci sia una parte importante dell'opinione anche generale, no? Delle persone che si riveda, no? Si rispecchi in quello che che dico, e poi ci sarà qualcun altro invece non la pensa così, pazienza insomma.
Però abbiamo voluto aprire questa sicuramente come in tutti i casi, poi i nostri ascoltatori sono particolarmente attenti anche nel manifestare le loro opinioni quando sono diverse, ma anche quando sono in sintonia. Ci stanno arrivando tanti messaggi, tra cui anche un Margarito sindaco.
No, guarda, c'è già 10 candidati.
Firenze Brilla. Avevo proposto. Lancia la tua, Firenze Brilla.
No, io guarda, sindaco è l'ultima delle cose che vorrei fare in questo momento. C'è già 10 candidati, per carità di Dio.
Eh sì, se ne è aggiunto il decimo.
Però nel senso, mi fa piacere che qualcuno la pensi come me, magari qualcun altro non la pensa come me. Però ecco, la cosa importante è discutere su un piano sempre di contenuti. Questo ve lo dico sempre, no? Anche ai ragazzi, no? Quando ci confrontiamo, soprattutto sui temi, l'importante è parlare di contenuti, no? Non andare mai sul personale, perché poi si rischia di andare sempre sul personale. Andiamo sui contenuti, andiamo a parlare di contenuti. Io la mia sui contenuti ce l'ho sempre da dire, poi spero che qualcun altro la abbia da dire anche.
Allora Leonardo, tema delicato quanto mai importante, e punteggerà un po' quelle che saranno le prossime settimane in vista di questo ultimo mese di campagna elettorale per Palazzo Vecchio, ma non solo. Sì. Questo mi dà modo anche di dire che dopo il GR di Popolare Network avremo infatti un approfondimento Tutti al Voto nell'ambito della nostra newsline, nella nostra trasmissione giornalistica su Controradio Web TV. Quest'oggi Francesco Zini, candidato sindaco di Firenze Cambia. Noi ci risentiamo e ci rivediamo venerdì prossimo.
Ci vediamo venerdì, ciao.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. In Israele stanno risuonando le sirene di allarme antirazzi al confine con la striscia di Gaza. L'allerta arriva dopo un'altra notte di bombardamenti su tutta l'enclave. L'aviazione ha colpito a nord Gaza City e Jabalia, causando almeno 7 vittime, Nusserat al centro e Rafah al sud. Sempre a Rafah sono in corso dall'alba di oggi pesanti scontri tra miliziani palestinesi e militari. Le truppe starebbero anche radendo al suolo interi edifici nella parte est della città. Dell'invasione di Rafah ha parlato poco fa il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari. Abbiamo armi sufficienti per le missioni programmate, incluse quelle a Rafah, ha detto, riferendosi alla decisione della Casa Bianca di fermare una parte delle forniture di armi da inviare a Tel Aviv. In Russia durante la notte diversi droni hanno attaccato una raffineria di petrolio nella regione russa di Kaluga. Le esplosioni hanno provocato un incendio. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme. L'impianto era già stato attaccato il 15 marzo scorso. Il Ministero della Difesa di Mosca ha fatto sapere di aver abbattuto un drone diretto sulla capitale russa e altri 3 sparati sulla regione di Bryansk. Non ci sono state vittime o feriti. In Ucraina i missili russi lanciati su Kharkiv nell'est del paese hanno invece causato danni e feriti tra i civili. L'inchiesta sulla corruzione in Liguria, oggi Giovanni Toti verrà interrogato dai magistrati. Il presidente della regione Liguria si avvarrà della facoltà di non rispondere, come fatto ieri dal presidente dell'autorità portuale Signorini. Intanto si potrebbe allargare la rete degli imprenditori coinvolti nell'indagine. Gli inquirenti stanno indagando anche su altri 2 milioni di euro versati da una ventina di società a 2 comitati di sostegno all'attività politica di Toti. Il governatore della Liguria per ora non ha intenzione di dimettersi, nonostante le pressioni delle opposizioni in regione, mentre da Roma il ministro Crosetto ieri è tornato a criticare i magistrati. Non vorrei, ha detto, che prevalesse la volontà di dimostrare che alcune persone possono, in ogni momento, senza alcun problema né rischio, privare chiunque della propria libertà. Chiuse le indagini sul CPR di Milano di Via Corelli, l'inchiesta che ha portato al commissariamento del centro senza peraltro intervenire sulle condizioni disumane e degradanti con cui vengono trattenuti i migranti. È terminata. Due le persone sotto accusa, Alessandro Forlenza e Consiglia Caruso, entrambi amministratori delegati della Martinina SRL, la società che aveva in gestione il centro. La procura ha contestato loro i reati di frode nelle pubbliche forniture e turbativa. In Brasile ci vorranno almeno 3 miliardi e mezzo di euro per ricostruire le infrastrutture e sostenere la popolazione colpita dalle alluvioni nello stato meridionale del Rio Grande do Sul. Le vittime accertate per ora sono 108, ma ci sono ancora decine di dispersi e continua a crescere il numero di sfollati. Da Rio de Janeiro il nostro collaboratore Luigi Spera.
A più di una settimana dall'alluvione che ha messo in ginocchio il sud del Brasile, in numerosi centri dell'entroterra le operazioni di salvataggio sono ancora ostacolate dall'enorme massa d'acqua che in alcuni punti sommerge intere abitazioni. Il livello dei fiumi non rientra e i soccorsi faticano ad arrivare nelle zone rurali, dove nelle ultime ore invece è arrivato il freddo. Le temperature intorno ai 10 gradi minacciano la sopravvivenza delle persone ancora bloccate in casa o in rifugi di fortuna e affievoliscono le speranze di ritrovare in vita i 134 dispersi, rischiando così di aggravare una tragedia costata già 107 morti. La devastazione che le acque si sono lasciate dietro, l'allarme di nuove inondazioni e la mancanza di elettricità e acqua corrente fanno aumentare costantemente il numero degli sfollati, giunto a 400.000. Molti non potranno mai più tornare nelle proprie case, almeno 100.000 sono state spazzate via o danneggiate dalla furia dell'acqua. Il governo federale, mobilitato per assistere le vittime, ha approvato un primo pacchetto di aiuti da 9,3 miliardi di euro per affrontare l'emergenza, ma i danni materiali e all'economia potrebbero essere di molto superiori. Nonostante lo sgomento e la commozione per gli eventi, i brasiliani non hanno dubbi nell'indicare la causa del disastro: il riscaldamento globale. Per il 99% degli intervistati in un sondaggio realizzato in queste ore dall'Istituto Quest, quello che sta accadendo nel sud del paese ha in qualche misura a che vedere con i cambiamenti climatici.
Sono le 8:35 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30. Buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, rallentamenti e code verso Firenze tra Prato Ovest e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Scipiri traffico intenso verso il capoluogo tra San Miniato ed Empoli e tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario, la circolazione sarà sospesa tra Pistoia e Montecatini Terme dalle 15 di domani e per tutta la giornata di domenica 12 maggio. La sospensione è legata agli interventi di RFI per il raddoppio tra Pistoia e Montecatini Terme sulla linea Firenze-Pistoia-Viareggio. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, al via da stasera i lavori di asfaltatura in viale Giannotti legati al Tour de France. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Che cos'è un nome? La lingua divisa. Incontro con Giorgio Agamben, una tra le voci più rilevanti della filosofia italiana ed internazionale, a partire dai suoi studi sul problema del linguaggio e del significato delle parole. Iniziativa a cura di Jonathan Salina, direttore del Centro di Ricerca sulla Filosofia Italiana. Mercoledì 15 maggio, dalle 15:30 a Palazzo Strozzi, presso l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. Ingresso libero, info centroricerca.filita@iris-firenze.org. Cambia uomo cambia. Una serie di film per riflettere sulla cultura patriarcale all'interno della quale ancora viviamo noi uomini. Un'occasione per parlare di violenza maschile contro le donne. Alla Cinema La Compagnia di Firenze, a cura del Comitato Civico Impariamo a dire noi del Circolo Arci, 25 aprile.
Mercoledì 15 maggio alle 21, Il Popolo delle Donne, regia di Yurian Karani.
A seguire incontro con Marco Deriu di Maschile Plurale e Vittorio Iervolino.
Cervese, presidente del Festival dei Popoli.
Info cinemalacompagnia.it, sponsor Unicop Firenze. Matt Ragazzi, 8 appuntamenti tra febbraio e maggio, dedicati ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Sabato 11 maggio alle 17 al Teatro Metastasio, Sbucci, un progetto degli Omini. Paure e sogni, bugie e verità, prospettive e ricordi e Sbucci, per restituire una visione dal basso dell'essere adulti.
Regione Toscana, con Promopia Fondazione, presenta Progettare per le persone, per una cultura accessibile, un percorso di formazione e networking dedicato a tutte le realtà culturali con sede in Toscana che vogliono diventare più accessibili ed inclusive. Partecipa ad uno dei 3 workshop gratuiti che si terranno il 15 maggio a Livorno, il 27 a Pistoia e il 5 giugno ad Arezzo. Potrai confrontarti con esperti, ampliare la tua rete ed acquisire competenze nell'ambito del welfare culturale. Info e iscrizioni su promopia.it. Cereali Resilienti 3.0, dal seme al piatto, il progetto PSR Toscana di Rete Semirurali. Sabato 11 maggio dalle 10 presso il Sun Beach Bar di Baratti, l'azienda agricola San Agricoltura organizza il secondo di 5 momenti di assaggio e valutazione dei prodotti con degustazioni di pane, pasta e birra ottenuti da frumenti teneri, duri e monococchi provenienti da popolazioni locali. Prima della degustazione, un'introduzione sulle popolazioni evolutive e sulla loro importanza nel futuro che ci attende. Per tutte le info scrivi a info@semirurali.net.
Leggenda, il Festival della lettura e dell'ascolto torna a Empoli dal 16 al 19 maggio per la 7ª edizione. Un viaggio straordinario per chi crede nel potere delle storie, tra incontri, lettura itinerante, ascolto attivo e spettacoli per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, famiglie e adulti. Diventa leggendario anche tu. Scopri di più su leggendafestival.it.
Corri per Michela, 7ª edizione. Domenica 12 maggio, corri con noi contro la violenza alle donne. Partenza alle 9.30 dal giardino Michela Noli in via Torcicoda a Firenze. Info su corripermichela.it. Il ricavato delle iscrizioni sarà interamente devoluto al centro antiviolenza Artemisia, con il contributo di Toscana Aeroporti.
Controradio.
Quello
speciale Newsline, tutti al voto.
Appuntamento con il nostro approfondimento in vista delle amministrative e delle europee. Quest'oggi con noi in studio e su Controradio Web TV, dunque visibile anche sui nostri canali cross mediali, il candidato a sindaco di Firenze per Firenze Cambia, Francesco Zini. Ben trovato, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno, ben trovato a Francesco Zini. Raccontiamo subito a chi ci sta guardando sui nostri social e a chi ci sta ascoltando alla radio. I candidati adesso iniziano a essere 10, per cui li stiamo raccontando tutti ad uno da un bel po' di tempo. Ci racconti brevemente qualcosa di lei, il suo retroterra, come dire, professionale, culturale e politico naturalmente?
Io sono nato e cresciuto a Firenze, ho studiato a Firenze, ho fatto l'università a Roma e poi ho cominciato a girare l'Italia. Sono stato tanti anni a Roma e poi a Verona e poi sono tornato adesso a Siena, insegno a scienze politiche all'Università di Siena e sono un filosofo della politica, un filosofo del diritto e quindi insegno all'università, e questo mi dà una prospettiva molto, diciamo, attenta sui problemi, chiamiamoli più generali e più concreti, dei ragazzi e dei giovani.
Si era mai avvicinato in questi termini alla politica in corse elettorali e perché questa volta?
Allora, noi la studiamo la politica, per cui siamo da tanti anni dietro le quinte e conosciamo bene tutti gli aspetti che riguardano la politica, sia locale che nazionale che internazionale. Questa volta c'erano le condizioni giuste per partecipare alle amministrative di Firenze, uno scenario favorevole, e quindi abbiamo deciso insieme a tanti altri amici di partecipare con la mia candidatura.
Senta, un filosofo pone problemi più che risolverli.
È vero, noi siamo abituati a chiederci il perché, è la domanda filosofica, non tanto sul come. Però
ma questa è una battuta,
chiedendosi il perché dei problemi, poi in genere almeno io cerco anche di trovare le soluzioni, E quindi siamo passati dalla teoria alla pratica, abbiamo tante idee concrete per Firenze.
Si parla tanto in questa corsa elettorale di continuità, discontinuità, lei lo mette già nel nome, Firenze cambia, in che modo e in quale direzione?
Noi crediamo che l'offerta politica cittadina, soprattutto dei partiti tradizionali, non sia all'altezza, come si dice, nel senso che vogliamo una città nuova, una città, l'abbiamo chiamata appunto, con dell'aria fresca, con dell'aria nuova, con dei personaggi nuovi della società civile, per cui abbiamo creato una lista civica che raccoglie tante persone. Io stesso sono appunto un civico, nel senso che è la prima volta che mi candido, e pensiamo che c'è voglia di rinnovamento. Abbiamo come simbolo una mongolfiera che abbiamo appunto scelto proprio per questo motivo. C'è voglia di volare alto, di far sognare Firenze, di farla uscire da una cappa che è, insomma, per tanti anni ha un po' bloccato le energie più belle e positive della città.
Ma la sua è una critica, come dire, alla contingenza, oppure prende atto che il Novecento è finito e i partiti tradizionali non possono più svolgere quel ruolo che è stato fondamentale?
Io lo sto, diciamo, vedendo in questi giorni e partecipando ai dibattiti. Noi siamo molto liberi, siamo persone che stanno sui problemi, che hanno delle soluzioni. I partiti spesso invece ragionano per ideologie e quindi non possono trattare di certi temi o devono trattare di altri temi, hanno delle gerarchie interne, hanno dei rapporti molto rigidi anche riguardo alle candidature. E la vicenda appunto anche fiorentina appunto esprime esattamente questo, una divisione interna anche all'interno della politica cittadina. E noi non abbiamo tutti questi problemi, possiamo liberamente parlare di tutto senza limiti e senza pregiudizi, e siamo solamente qui per il bene della città e dei cittadini fiorentini.
È una lista di ispirazione cattolica?
Allora sì, questo me lo stanno dicendo, me lo stanno chiedendo in tanti. In realtà ciascuno ha la sua storia, la storia personale è innegabile. Certamente l'avvento di Papa Francesco ha dato un grande respiro, lo chiamo io. È il Papa della tenerezza, il Papa non del giudizio ma dell'accoglienza, e questo ha rinnovato molto anche l'ambiente cattolico, secondo me dando una spinta verso quelli che sono i temi più importanti. Quindi da questo punto di vista anche la tradizione cattolica, ma ci sono tanti anche consiglieri che hanno altre tradizioni o altre fedi, quindi non ci sono problemi, accogliamo e siamo presenti su tutti i fronti.
Anche perché una figura come quella di Papa Francesco è di ispirazione anche per molti non cattolici, molti.
Esattamente.
Anzi, è una critica che gli viene rivolta dall'interno, tra i più intransigenti.
È vero, sì, diciamo, lui ci tiene molto a dire che appunto non è l'essere cattolici, non è un'etichetta, una maglietta che ci si mette, un'identità, è un modo di essere, e secondo me non andrebbe neanche detto, lo si deve dire dopo, nel senso che non è una premessa o un qualcosa che si mette sul bigliettino da visita, è un qualcosa che ci se ne accorge poi facendo volontariato, facendo attività in tutto il mondo. Io ogni volta che mi rendo conto che qualsiasi paese vai, trovi sempre qualche missionario, qualcuno che sta dando una mano a chi sta peggio, e quello vuol dire essere cattolici.
Prima parlava, come dire, di priorità. In questo momento lei, facendo un'analisi di quella che è Firenze oggi nel 2024, quali sono le problematiche più stringenti, quali sono le priorità che vede per la salute della città, mi verrebbe da dire?
La città è in sofferenza e anche un po' depressa, io me ne sto accorgendo incontrando tanti ambienti e tanti mondi fiorentini, è un po' chiusa in se stessa, ripiegata su se stessa, e noi vogliamo appunto risvegliare Firenze, un nuovo rinascimento, una nuova idea di città molto partecipativa, innovativa, che coinvolga tutte le parti. Firenze è anche invecchiata purtroppo, tanti giovani sono andati via da Firenze. Questo è uno dei temi su cui noi vogliamo prenderci cura della città, far ritornare una Firenze attrattiva, innovativa su tutti i campi. Penso ai due temi che ci interessano di più, che è l'ambiente e appunto la salute dei cittadini. E Firenze potrebbe diventare un laboratorio sulla green economy, potrebbe essere attrattiva sulle nuove tecnologie e non inseguire delle vecchie, ma proporre delle nuove, cioè essere una città avanti alle altre e non ogni volta inseguire quello che fanno le altre città. Questo significa, secondo me, far tornare grande Firenze.
Dal punto di vista della questione abitativa, che molto incide anche sulla presenza di giovani sul nostro territorio, quali sono gli ingredienti e secondo voi le priorità su cui intervenire?
È verissimo, Firenze è una delle città turistiche più importanti al mondo e quindi molti turisti purtroppo creano una speculazione anche nel mercato degli affitti, ma anche nel mercato immobiliare, perché tante persone vengono da altre parti del mondo e comprano casa a Firenze e questo fa naturalmente lievitare i prezzi delle case. Da un lato è un valore questo, perché vuol dire che siamo appunto attrattivi e naturalmente il turismo è un modo di far venire le persone qui da noi. Però per chi ci vive, chi ci lavora e chi ci studia è un problema. Questo significa aiutare le persone soprattutto nell'ambito del sostegno. Ecco, noi dobbiamo creare dei meccanismi molto semplici di sostegno economico per compensare questo gap e quindi noi abbiamo appunto gli affitti molto cari, quasi ai livelli di Milano, e questo per i giovani, soprattutto per chi è appunto in una fase in cui non lavora ancora, è un grosso problema. Dobbiamo creare, già ci sono degli strumenti, li dobbiamo solo potenziare, dei sussidi per chi appunto decide di studiare a Firenze o di vivere o di lavorare. Questo riguarda soprattutto la fascia nord, che possiamo appunto utilizzare la grande risorsa di Novoli, Careggi e Rifredi, tutta la parte nord della città, per compensare appunto quello che avviene nel centro storico, dove veramente gli affitti sono impossibili per tutti.
Prima parlava di una città più attrattiva, si riferiva probabilmente a una cosa diversa da quello che viene definito l'overtourism e dal fatto di essere per alcuni settori troppo attrattiva, diciamo così.
È vero, noi abbiamo un turismo mordi e fuggi, 2-3 giorni e poi vanno via. Noi dobbiamo cercare di creare appunto attrazione, nel senso di persone che vengono a investire qui. Io penso a tutti i giovani che sono andati a studiare all'estero, che vanno via da Firenze a fare l'università. Ecco, immagino un progetto tipo Come Back to Florence, cioè l'idea di far tornare i giovani che fanno esperienze a Londra in giro per il mondo o da altre parti e farli tornare a Firenze a elaborare le loro idee. Firenze deve accogliere questi ragazzi e diventare un po' quello che sta diventando in questi anni, è diventata anche Milano, cioè in questo senso essere una città dove si ha la possibilità e si ha l'occasione di poter esprimere il proprio potenziale, questo a tutti i livelli. Io penso al mondo dell'arte, penso al mondo appunto degli artisti, potrebbe Firenze diventare quello che è stata poi ai primi del Novecento, cioè un grande laboratorio d'arte. A me, io stesso ho avuto delle esperienze diciamo artistiche quando ero giovane, e avere un luogo dove poter esercitare la propria attività, la propria vocazione, insomma sarebbe tanto.
Abbiamo sentito anche dalle interviste ai giovani del Castelnuovo ieri, la sicurezza è un tema che interessa anche a loro, anche in termini di vivibilità di una città, non solo di notte, ma insomma negli spazi pubblici che devono essere auspicabilmente fruiti dai ragazzi e dalle ragazze. Lei ha parlato di una nuova alleanza tra forze dell'ordine e cittadini, in che senso?
Sì, è un nostro cavallo di battaglia questa keyword, questo termine, alleanza. L'alleanza vuol dire fra i quartieri 5, 4, 3, 2 e anche con l'uno, perché il centro storico purtroppo appunto vive un po' di vita propria, invece dobbiamo creare un'alleanza fra i diversi quartieri. La stessa alleanza la dobbiamo creare fra cittadini e amministrazione e fra cittadini e forze dell'ordine. Le forze dell'ordine sono ragazzi diciamo come noi che lavorano qui a Firenze per appunto mantenere l'ordine pubblico e dobbiamo creare un'alleanza, cioè una fiducia reciproca. Quando si vede un problema, quando c'è una segnalazione, dobbiamo abituare anche i nostri figli appunto aver fiducia nelle forze dell'ordine e averli presenti. A me piace molto questo termine della presenza. Camminano insieme a noi, devono stare in strada, sui marciapiedi e scambiare due parole con le persone che incontrano, cioè avere un rapporto di grande presenza, e questo significa prevenzione, perché se te li vedi sulle strade, sulla tranvia, negli autobus, questo evidentemente crea prevenzione rispetto ai reati, soprattutto ai reati
predatori. C'è un problema a monte però, Zini, la carenza di organico, le famose reiterate richieste del sindaco nei confronti del governo.
C'è un tema della carenza di organico, però c'è anche un tema del fatto di organizzazione di questo organico. A volte spesso sono negli uffici, parlo anche della polizia municipale, dobbiamo vivere le forze dell'ordine tutti i giorni H24 nelle strade e non tanto negli uffici. Questo è il tema su cui riportare appunto una Firenze che si può vivere di notte e di giorno in tutte le zone. Invece purtroppo ci sono delle zone fuori controllo dove non c'è nessuno, dove avvengono reati purtroppo quasi quotidianamente, alcuni molto gravi, sono morti anche dei ragazzi. Noi non possiamo permettere che dalla zona stazione praticamente fino a Via del Palazzuolo, Porta a Prato e fino ad arrivare alle Cascine ci sia una no-go zone, no? Una sorta di luogo dove neanche appunto noi cittadini di Firenze possiamo andare tranquilli a qualsiasi ora del giorno o della sera.
Un tema molto caldo di cui in realtà non si è parlato in questa campagna elettorale, e parlo con questo al filosofo del diritto, riguarda ad esempio Sollicciano, di cui si è detto pochissimo e di cui si parla molto quando accade qualcosa di molto grave. Sollicciano in questo momento è, nonostante gli sforzi della direttrice, gli sforzi titanici per cercare di, rimane una delle situazioni peggiori in Italia.
È vero, io ho scritto quando ero un giovane studioso un libro sul perdono, si chiamava appunto Il perdono come problema filosofico giuridico, e mi sono occupato di rieducazione e di riparazione, perché questi sono i due temi. Chi si ritrova in condizioni di restrizione purtroppo appunto vive una situazione di grave limitazione della propria libertà, e spesso quel periodo di carcerazione, di restrizione della libertà è un periodo di abbrutimento, e questo invece noi lo contestiamo. Ci sono tante associazioni, anche un collega filosofo del diritto che mi piace citare, il professor Santoro, che da tanti anni appunto si occupa di carcere e di come appunto rieducare. È un principio costituzionale la rieducazione, per cui è un dovere farlo. Ci sono tante cooperative, tante modalità per riportare appunto le persone che hanno commesso dei reati, diciamo, all'interno della società civile, e tutte queste esperienze vanno in questo senso. Tra l'altro abbiamo un nuovo vescovo di Firenze che appunto viene dall'esperienza,
certo,
dell'esperienza.
Ma lei lo abbatterebbe Sollicciano per fare una cosa capace anche di come dire, contenere un'idea diversa? Oggi è l'anniversario, per esempio, del varo della Basaglia, per intenderci, e quella fu un'idea molto diversa rispetto ad un certo mondo. Anche il contenitore può cambiare il contenuto.
È verissimo, io ricordo anche San Salvi, quando ero piccolo era ancora aperto, poi piano piano appunto venne dismesso. Ci vuole un grande impegno, cioè la possibilità di eliminare queste strutture passa da una volontà politica, ma anche da come dire, una rivoluzione dal punto di vista dell'impegno economico e sociale in queste realtà. Se ci sono le condizioni, penso che si possa pensare, è un po' un'utopia abbattere un carcere, però noi siamo filosofi, appunto, io sono un filosofo.
Ma per lavoro sulle comunque utopie. Di inventare qualcosa di diverso, al posto
assolutamente,
di...
Ma certo, ma le persone, ma è la stessa causa, guardate, parlavamo appunto delle cascine. Noi abbiamo dei ragazzi che purtroppo non hanno il permesso di soggiorno, sono clandestini, e non possono lavorare, non possono firmare un contratto. Sono diverse centinaia a Firenze queste persone, a volte in attesa di rimpatrio. I centri di rimpatrio non possono assorbire queste persone, rimangono in una condizione di abbandono di fatto, e spesso sono manovalanza per la criminalità organizzata. Allora noi dobbiamo pensare invece a come coinvolgere queste persone, questi ragazzi, in qualche progetto. Io per tanti anni ho fatto parte di tante associazioni del volontariato, del no profit. Secondo me quel settore lì ha la possibilità di fare quello che le istituzioni pubbliche non fanno. È un principio di sussidiarietà. Le associazioni arrivano dove magari l'assistente sociale
si ferma,
il comune,
lo Stato,
e non
diciamo,
si ferma. E quello potrebbe essere la soluzione.
Abbiamo ancora 5 minuti. Un altro tema, quello delle infrastrutture. La tranvia è stata oggetto di tante prese di posizione diverse in questa campagna elettorale. Come la valuta e se proseguirebbe in questo percorso di collegamento intermodale?
Allora, ormai la tranvia è un dato di fatto, lo dobbiamo accettare, elaborare e utilizzare soprattutto, perché io sono il primo che la utilizza, e ogni volta che la prendo, diciamo, vedo i vantaggi. Ci sono alcuni aspetti negativi, come appunto l'infrastruttura stessa, cioè i pali con i fili, purtroppo Piazza Santa Maria Novella da questo punto di vista è un orrore dal punto di vista estetico. Possiamo utilizzare nuove tecnologie, c'è la possibilità di far viaggiare i treni con le batterie o addirittura di prendere l'energia dai binari. Questo, in questo dobbiamo essere innovativi. La tramvia ricorda un po' il filobus dei primi del Novecento a Firenze. Ecco, potevamo utilizzare una tecnologia nuova. Certamente il tema della mobilità e della sostenibilità è fondamentale. Firenze è una delle città più inquinate d'Italia, con i più alti tassi di biossido di azoto, con polveri sottili molto pericolose, e questo crea un problema di salute per le persone che vivono a Firenze. E noi, per noi la salute dei fiorentini è al primo posto.
Senta, ma la sua è una lista di destra o di sinistra?
Noi ci definiamo di centro, il centro è una categoria che non esiste ancora, perché purtroppo abbiamo avuto una politica molto polarizzata, amico-nemico, destra-sinistra, e quindi capisco che non siamo più abituati a sapere che cos'è il centro e come si fa il centro. È un'area politica tutta da ricostruire e ci stiamo provando. Naturalmente le persone ci guardano appunto chiedendosi: ma poi cosa farete, andrete di qua, andremo di là?
Mi ha anticipato l'altra domanda che stavo per farle.
Noi diciamo siamo un po' presuntuosi da questo punto di vista, pensiamo di raccogliere una domanda che viene dalla città e quindi pensiamo di essere noi a provare ad andare al ballottaggio. C'è una piccola possibilità di farcela e noi ce la giochiamo.
Nel caso in cui questo non dovesse accadere,
vedremo lì per lì. Certamente stiamo in questo momento provando a raccogliere questa voglia di cambiamento e di innovazione e di miglioramento dell'offerta politica in città.
E allora, Firenze cambia, Francesco Zini, candidato a sindaco di Firenze. Un'ultima battuta: davvero siete tanti, sono tanti i candidati. Questo è sinonimo di salute della democrazia o di un cortocircuito di rappresentanza?
Secondo me è salute. Questa elezione di Firenze, forse per la prima volta dopo tanti anni, è libera e può riservare molte sorprese. Non c'è nessun sondaggio, diciamo, chiuso che attribuisce la vittoria a qualcuno in particolare, per cui secondo me sarà una bellissima campagna elettorale dove si dimostrerà con le idee, con i fatti, con le persone, che cosa vogliamo per il futuro della nostra città.
Francesco Zini, grazie. Firenze cambia, la lista. Francesco Zini è il candidato, è uno dei, a questo punto, 10 candidati a sindaco per le prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno a Firenze. Restate con noi perché ci spostiamo dagli studi della Controradio Web TV per l'ultima parte della newsline di questa mattina, che inizia con l'esperienza di Neve Shalom Wat Al Salam, che è questo villaggio dove israeliani e palestinesi convivono in pace da molto tempo. Questa esperienza sta girando l'Italia, fatta a lunedì a Firenze. Ne parleremo insieme ad altri argomenti tra poco. Grazie ancora, Zini. Buona
grazie,
giornata.
Grazie, buona giornata.
Dal 1991 diciamo no alla guerra. In questi anni abbiamo garantito diritti, solidarietà e autodeterminazione a 3 milioni di persone colpite dai conflitti. Anche tu puoi farlo, donando il tuo 5 per 1000 a un ponte per. Se anche tu credi che solo la pace è un buon investimento, trasforma la tua prossima dichiarazione dei redditi in una dichiarazione contro la guerra. Scrivi il codice fiscale 96232290583.
Volare Festival, terza edizione. 11-12 maggio, Ippodromo del Visarno, Firenze. Mongolfiere, aquiloni giganti, droni, falconeria, modellismo, incontri, musica, laboratori e spettacoli per bambini. Con il sostegno di Toscana Aeroporti. Maggiori informazioni su ultravoxfirenze.it. Partner Volotea.
Volotea. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM DAB, Controradio Web TV, Controradio.it, Controradio Social con i profili Facebook, Instagram e Telegram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare con una strategia ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di contatti, contatta i consulenti in comunicazione di Controradio Cross Media. Scrivi a crossmedia@controradio.it o vai sul sito controradio.com.
Sono
aperte le iscrizioni ai corsi di istruzione e formazione professionale in partenza a settembre. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, la Regione Toscana promuove percorsi triennali gratuiti per giovani con meno di 18 anni. Lezioni in aula, laboratori, stage in azienda per ottenere una qualifica professionale ed entrare subito nel mondo del lavoro. Grafica, commercio, ristorazione, benessere e molto altro. Scopri di più su regione.toscana.it/formazione. Iniziativa nell'ambito del progetto Giovani Sì.
Alla Compagnia di Firenze Room 999, il documentario di Lubna Playust. A 40 anni da Room 666 di Wim Wenders, un film che continua ad interrogarsi sul futuro del cinema. Da Wim Wenders a James Gray, da Olivier Assayas a Asghar Farhadi e Alice Rohrwacher. Registi e registe contemporanei cercano di dare risposte alla domanda: il cinema sta morendo? Room 999. Dall'8 al 14 maggio, il documentario sulle prospettive del cinema. In lingua originale, sottotitolato. Info cinemalacompagnia.it.
Cerchi CBD di qualità? Da Uidiamo trovi erba legale, oli e molto altro proveniente da produttori italiani eccellenti e appassionati, selezionati con cura. Consegniamo in un'ora dal tuo ordine a Firenze, tutti i giorni da mezzogiorno a mezzanotte, a Bagno a Ripoli, Fiesole, Scandicci e Sesto Fiorentino in giornata, e spediamo in tutta Italia in 24 ore. Scopri le offerte su uidiamo.it. Uidiamo Delivery, cacciatori di fiori, qualità superiori.
Contro Radio.
Many people tell you that they're your friend. Believe them, you need them. Watch round the river bend. Sure that you're receiving the signals they send. Cause brother, you've only got two hands to lend. Maybe someone who makes you move. Some nights you loom up ahead when you're asleep. There's things on your mind you should keep. Sometimes it's tougher to look than to leave. You better watch out for the skin deep.
Nove passate da 5 minuti, Newsline con voi. Torniamo ad una notizia di cronaca appena arrivata in redazione. Un incendio si è verificato in un'abitazione a Lucca. È stata trovata morta una donna di 63 anni. Da quanto emerso, il corpo non è stato interessato dalle fiamme. L'ipotesi fatta da chi è intervenuto è che il decesso sia dipeso dalle esalazioni che si sono sprigionate a seguito del rogo. I primi accertamenti sarebbero in corso. La natura delle fiamme dovrebbe essere di carattere accidentale. L'allarme è scattato ieri notte intorno alle 3 a San Lorenzo a Vaccoli. L'incendio ha interessato un'abitazione indipendente e quando i soccorritori sono entrati hanno rinvenuto sul letto la vittima. Naturalmente sono in corso accertamenti da parte della polizia.
Adesso invece cambiamo argomento. Come abbiamo anticipato qualche minuto fa, parliamo di pace, parliamo dell'iniziativa Continuiamo a fare la pace, perché stiamo parlando della straordinaria esperienza israelo-palestinese di Neve Shalom Rohat al-Salam, che fa tappa anche a Firenze lunedì 12. Ci sarà un appuntamento alle 17 alla Casa del Popolo di Peretola con due rappresentanti che in qualche modo, insieme a Lampi di Peretola, Slow Food,
da Dioisci Toscana, Rondine, Cittadella della Pace, rappresentano veramente in maniera plastica il dialogo e la costruzione quotidiana nel villaggio cooperativo abitato da arabi, palestinesi, da ebrei, israeliani. Saluto e ringrazio Rosita Poloni, che è la coordinatrice dell'Associazione Italiana Amici di Neve Shalom Wat al Salam. Buongiorno Rosita, ben trovata.
Buongiorno a tutti e tutte, grazie per l'invito.
Diciamo che Neve Shalom è un'esperienza che esiste da ben più di 50 anni e dagli anni 90 esiste anche questa associazione italiana, tra le altre, diciamo così, del mondo, di amici di questa esperienza. La raccontiamo brevemente, Rosita.
Sì, allora siamo nati nel 1991 su invito di padre Bruno Ussar, che era il fondatore del villaggio.
Sì.
Che desiderava creare una rete di realtà fuori dal paese che potessero diffondere il messaggio dell'esperienza che stava nascendo. No, in realtà che insomma aveva già una quindicina d'anni di vita, e sostenere le istituzioni educative, quindi anche aiutare tramite la raccolta fondi. Noi in Italia siamo molto sbilanciati sulla prima parte, quindi su, diciamo, la componente culturale. Di diffusione dei principi guida e dell'esperienza di Neve Shalom Wat al Salam. Devo dire che negli ultimi mesi abbiamo anche avuto grande attenzione in termini di fundraising, perché abbiamo sostenuto il progetto di aiuto umanitario che nel villaggio esiste da molti anni, che sta raccogliendo fondi poi da destinare a degli interventi di tipo sanitario per la striscia di Gaza, quando sarà possibile gestire in maniera sicura, diciamo, l'invio.
Shalom, shalom, salam, Neve Shalom, Wat al Salam, significa in entrambi i casi oasi della pace. Purtroppo solo sì. No, un'oasi in un deserto invece dove le questioni vanno molto male, ma un'oasi che vorrebbe in qualche modo essere di ispirazione, no, ad altre realtà.
Sì, i nostri amici in questi giorni, Nir Sharon e Sama Salaime, ci stanno raccontando di come non interessa a loro tanto essere un modello replicabile, quanto diffondere la possibilità che esiste di una soluzione equa, paritaria, democratica, che può poi avere forme differenti in contesti differenti. Per loro funziona così in questo momento, dove la chiave di volta, lo stanno ripetendo all'infinito, è l'educazione, cioè la possibilità di fin dall'asilo nido, che è il primo grado di appunto di convivenza che loro propongono ai bambini e alle bambine, è proprio l'educazione lo strumento che noi possiamo utilizzare per dare forma a un'idea di futuro differente, dove si possa convivere pur diversi nel rispetto e nella legittimazione reciproca, dando spazio anche delle possibilità creative di stare insieme. Loro anche molto, come dire, pragmaticamente ci stanno ripetendo che in effetti tutto l'investimento che è stato fatto in questi decenni nella soluzione, diciamo, bellica non ha funzionato. La violenza non funziona, l'occupazione non funziona, non porta sicurezza a nessuno, porta solo ulteriore violenza, traumi che si trasmettono tra le generazioni e che vengono perpetuati anche oggi, anche in questo momento. E quindi, così, anche con una logica, se si vuole, molto semplice, dire questo non ha funzionato, perché non proviamo a investire invece nella soluzione pacifica, a partire proprio dall'educazione.
La mutua accettazione e l'educazione, in questo anche l'esperienza di Rondine, Cittadella e la Pace è molto importante. Gli ospiti sono Saak Salaime e Nir Sharon alle 17 alla Casa del Popolo di Preto la lunedì, per raccontare di questa bellissima esperienza.
Domenica,
alle 17 alla Casa del Popolo di Peretola di Neve Shalom Wat al Salam. Grazie Rosita Poloni per questa testimonianza.
Grazie
domenica,
a voi per l'ospitalità.
Domenica alla Casa del Popolo di Peretola alle 17, e di nuovo buona giornata a lei.
Buongiorno a tutti e tutte, grazie.
Alle 9:13 minuti vogliamo raccontare un appuntamento imperdibile che seguiamo ormai dalla sua prima edizione, è arrivata alla settima. Stiamo parlando di Corri per Michela, l'evento organizzato in memoria di Michela Noli, vittima di femminicidio a soli 31 anni. Siamo in collegamento con la madre, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici conoscono bene. Paola Alberti, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, grazie Chiara.
Paola.
Sì, domenica ci sarà la settima edizione.
Sì, un momento di sport e condivisione, partecipazione, non solo per ricordare Michela, ma per sostenere le tante campagne di sensibilizzazione che portate avanti con Artemisia.
Sì, soprattutto quello, perché per noi è importantissimo sensibilizzare, perché queste cose non accadono più, purtroppo. Ogni giorno ne sentiamo parlare e io speravo che questa edizione magari si facesse in un altro modo, ma invece purtroppo bisogna continuare a insistere, perché ancora siamo molto lontani, e proprio perché bisogna far qualcosa per poter cambiare dobbiamo parlarne sotto ogni forma, e pensiamo che cosa migliore se non nello sport, dove c'è tanta aggregazione e tanta età, diciamo, dai più piccoli ai più grandi. Infatti questa corsa non sarà solo una corsa, ma sarà anche una camminata dove possono partecipare tutte le famiglie, nel senso dal bambino più piccolo alla persona più anziana, proprio perché questo fatto di sensibilizzare deve arrivare a tutti, principalmente ai bambini piccoli.
Michela è diventata un po' un emblema, ma anche una compagna, sorella, moglie, figlia. Ognuno di noi ha in qualche modo vicino a sé Michela Noli, perché la sua storia è stata, grazie anche a voi genitori, grazie a Artemisia, a Toscana Aeroporti, per la quale Michela lavorava come hostess al quartiere 4, è stata fatta conoscere attraverso di lei, anche si è potuto sostenere tante iniziative sul territorio per sensibilizzare su questo tema. Tutto questo ve la fa sentire ancora vicina, vi fa sentire che in qualche modo state rispondendo a quello che è stata una mancanza che non potrà mai essere colmata, Paola, ma che non deve essere ripetuta, come dicevamo, anche in questo caso, una corsa liberatoria per liberarsi dalla violenza.
Sì, principalmente per ricordarla, e ricordarla significa portarla in ogni luogo e a chiunque. E infatti i ragazzi delle scuole dove andiamo a parlare, eccetera, la sentono molto vicina, e questo ci fa molto piacere. A novembre c'è stata una staffetta contro la violenza fatta proprio con le scuole, dove questi ragazzi mi hanno portato delle magliette fatte da loro, mi hanno abbracciato, cioè questi abbracci dei ragazzi mi riempiono una piccola parte, però mi fanno bene, perché significa che ci stiamo lavorando bene insieme a Toscana Aeroporto, insieme a Artemisia, la quale si dà da fare giornalmente con il loro lavoro, che è tremendo, perché loro stanno facendo un lavoro importantissimo sia sulle donne che sulle bambine e bambini con abuso di violenza, e quindi grazie a loro tutti i proventi della corsa andranno appunto al loro centro per aiutarli, perché ne hanno bisogno tantissimo, soprattutto per le case rifugio, ma anche per le donne che devono rientrare nella vita lavorativa, per tutte le esigenze che possono avere. E Toscana Aeroporti ci supporta e ci aiuta, e loro sono sempre con noi, e questo ci fa un immenso piacere, perché quando è accaduto il fatto, ormai il 15 maggio del 2016, Toscana Aeroporti si è subito
messo a disposizione, infatti è così, sì, ed è straordinario, esatto, infatti, esatto. Vedere come una vicenda privata diventi un fatto pubblico di enorme ispirazione e utilità, e di questo non possiamo che esservi grati. Potevate fare altro, invece
lo state facendo per Michela, ma per tutti noi, diciamo così. Questa è una cosa molto 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 bella e importante.
Paola, Paola, diamo un'ultima indicazione sulla manifestazione, ma diamo anche un'ultima informazione che non ci stanchiamo di ripetere. Michela Noli quel 15 maggio non doveva andare all'ultimo incontro con il suo aggressore, poi omicida, il suo ex marito, quel famoso ultimo incontro che non deve essere accettato dalle vittime, no? Un ultimo incontro chiarificatore, esatto, che poi si rivela quello... essere la trappola.
Quello è uno dei principali motivi per cui si deve tenere sempre in allerta e dobbiamo sempre tenerci sotto controllo. Ci sono dei segnali e questo è il segnale che portiamo noi. Ogni situazione ha un proprio segnale e infatti bisognerebbe imparare dalle situazioni che purtroppo accadono a imparare quali possono essere i momenti più delicati. D'altra parte molte situazioni si assomigliano, per cui c'è sempre lo stalkeraggio iniziale, poi per arrivare nei casi estremi al femminicidio. Però nel nostro caso è stato proprio l'ultimo incontro, quella sera non doveva scendere, però magari se qualcuno avesse avvertito potevamo fermarla, e anche questo è molto importante, cioè non tacere quando qualcuno si sente che può avvenire un fatto di questo genere estremo. Bisogna denunciare, bisogna avvertire o le autorità o la persona diretta o qualcuno, ma anche nelle scuole, se un bambino fa il bullo eccetera, non bisogna stare tacere, bisogna dirlo, perché anche con l'insegnante o con qualcun altro c'è sempre qualcuno che può aiutare, e l'importante è non tacere. Anche questo è un altro messaggio che noi portiamo avanti.
Assolutamente.
Comunque vi aspettiamo domenica
9:30, dici dove, due battute davvero dal punto di vista organizzativo per chi ascoltasse adesso e decidesse ora di partecipare.
Allora, sarà una bellissima giornata, quindi sarà una corsa di 7 chiometri e una passeggiata ludicomotoria di 5 chilometri, tutto lungo l'Arno, quindi bellissimo in mezzo al verde, partenza e ritrovo al giardino di Michela Noli in via Torcicoda. La quota di iscrizione è 5 euro, se vuole il pacco gara dove ci sono tutti i gadget eccetera, altrimenti uno può scegliere anche di farlo senza prendere il pacco gara e paga la cifra di 3 euro. Comunque vi ricordo che tutto ciò andrà poi all'associazione Artemisia, quindi si può prenotare all'associazione Le Torri, c'è l'IBAN nel volantino, ma si può fare anche domenica mattina direttamente lì con noi, quindi vi aspettiamo, speriamo di essere molto numerosi come sempre, perché vedo che tutti gli anni c'è sempre molta più affluenza e questo significa che insomma stiamo portando avanti un discorso che spero che aiuti molti e che faccia un cambiamento importante.
E in questo momento riceviamo molti messaggi, l'ultimo dice: chi viene domenica io ci sarò, il volantino, il manifesto di Corri per Michela.
Grazie Paola Alberti, grazie, buona giornata, un abbraccio.
Grazie a voi, buona giornata.
Get up every morning and I check my phone in vain to see if all my loving was true or just a shame. I know you so well. I got you under the cold dark sky. Thank you.
beside you, but you never look my way. Every time I need you, you can't recall my name.
Uno dei messaggi, delle condivisioni, delle riflessioni che faceva Paolo Alberti, Raffaele, è quello di mettersi in ascolto, no? Mettersi in ascolto, certo, per evitare che poi si racconti di vittime e non ancora di sopravvissute, mettersi in ascolto di situazioni che possono cambiare grazie anche al nostro ascolto e alla nostra partecipazione. È un po' il filo che ci collega e ci rimanda alla protagonista, al contenuto del podcast Cosa è successo, che andrà in onda questo fine settimana e poi sarà sui nostri canali cross mediali.
Sì, questa volta ci occupiamo della storia di Fatima, che è una ragazza afghana, grande calciatrice delle RAT, calciatrice anche della nazionale afghana, che riuscì grazie al COSPE a scappare in quel drammatico agosto del 2021, lo ricorderete, quando le persone si aggrappavano addirittura agli aeroplani in fase di decollo pur di scappare dall'Afghanistan dai talebani, dopo una dipartita arrivata dopo 20 anni di presenza degli statunitensi e dei loro alleati, tra cui anche gli italiani, e come dire, una quantità di denari spesi inutilmente per quella missione. Fatima è arrivata poi a Firenze, qui è iniziato un percorso molto molto bello, molto virtuoso, ha imparato l'italiano in fretta, sta prendendo la patente, una serie di cose molto molto importanti. Adesso però che finisce il percorso dell'accoglienza, Fatima ha bisogno di autonomia per quello che riguarda un alloggio, per quello che riguarda il proprio progetto di vita e di calciatrice anche delle Boschi, della scuola femminile delle Boschi delle nostre zone. Per fare questo Fatima ha bisogno di un lavoro vero, di un lavoro serio. Può continuare a coltivare la sua passione per il calcio, studiare, ha tutti i documenti in regola, però la questione, come dire, a questo punto ha bisogno, se la storia di Fatima ci interessa, ha bisogno veramente di un lavoro. Per cui questo podcast è una sorta di appello che andrà in onda sabato alle 13.15, poi domenica alle 17.10, ma potete ascoltarlo in streaming su controradio.it, sulla app di Controradio e su Spotify. Sentiamo un brevissimo estratto dell'intervista con Fatima.
Prima di partire è stato un incubo veramente, ogni volta che ricordo di quei giorni, cioè, davanti ai miei occhi questa immagine di, cioè, solamente trovare un modo di scappare, diciamo, solamente perché sapevamo che i talebani sono entrati nella città e a un secondo o un altro possono entrare anche nelle case, e per questo, cioè, con la famiglia, amici, eravamo in contatto, oh ma tu come stai, quell'altra, la famiglia, non uscite nelle case, e così è stato un po' veramente duro, non un po', troppo.
Ma che c'era tanta paura?
Tanta, tanta paura, perché loro avevano, come si dice, gun, e avevano
un Kalashnikov.
Sì, Kalashnikov, queste così, poi potevano sparare, no? E fare qualsiasi cosa che volevano, e per quello, cioè, è stato difficile.
Noi ci ricordiamo quelle immagini dell'aeroporto, dove c'erano tante persone all'aeroporto, tutti volevano salire sugli aerei, ci fu anche un attentato all'aeroporto.
Sì.
La situazione era pesantissima.
Troppo, troppo pesante, perché anche noi quando siamo entrati lì c'era una folla di gente, troppa gente, per quello poi non si poteva nemmeno passare, no? Cioè, e camminare nemmeno, poi senza avere nulla e nessuna novità nell'esercito italiano, per noi è stato un po' difficile per primi orari, diciamo, ecco, i primi momenti. Poi dopo tipo 30 ore così, 20 e qualcosa, abbiamo sentito Anna che l'esercito italiano sta per entrare, insomma, dite questo codice, cifre, poi loro capiscono che siete voi. E sì, è stato pesante perché tra tanta gente, cioè, non è facile passare, arrivare al punto che ti dicono, poi vedere i soldati, e, insomma, è stato un miracolo anche, ecco. Però era pesantissimo perché dopo che siamo partiti, noi, dopo qualche ore, è successo quell'attentato, no, dei talebani. Sì, che sono morti tante persone, insomma, potevamo essere noi.
E dove sei arrivata in Italia?
Prima a Roma, non so, è un po' fuori Firenze, diciamo, Arezzo mi sa, se non mi sbaglio, perché c'è stato anche dopo coronavirus e per quello siamo stati in quarantena per tipo una settimana. E poi siamo venuti qua a Firenze.
Mezzogiorno e mezzo. Alle 9:29 minuti, allora ricordiamo la messa in onda di cosa è successo. Fatima va in città e cerca un lavoro serio, davvero tutte le informazioni per poter anche dare dei contributi, delle iniziative, magari un passaparola per poter darci delle indicazioni su come poterla aiutare. 13:15 domani in onda, 17:10 domenica sulle frequenze di Controradio naturalmente, poi in streaming su controradio.it, app Controradio e su Spotify. Newsline quest'oggi termina qui. Ci risentiamo per il GR regionale alle 12:47 e aggiornamenti in tempo reale su controradio.it. Rimanete con noi, da Raffaele Palumbo e Chiara Brilli, l'augurio di una buona giornata.